a cura dell'avvocato Anna Catenaro. A tutti voi auguriamo un buon ascolto.
La carità incosciente perché è una freccia in volo, la carità è sapiente perché distingue il vero, la carità non ha paura perché non perde mai, la carità non ha tristezza, lei conosce il padre. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli, carità, oh carità, apri queste mani, carità, oh carità, danza con i cuori.
La carità è un canto che non finisce ed una sposa che è in attesa del suo sposo.
La carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti.
Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli, carità, oh carità, apri queste mani, carità, oh carità, danza con i cuori,
carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli, carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, canta con i cuori.
Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, canta con i cuori.
Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità.
Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, vogliamo iniziare anche questa sera con la invocazione allo Spirito Santo per tutti gli avvocati, i magistrati che spero siano anche loro in ascolto e per tutto il mondo politico. Quindi uniamoci insieme perché lo Spirito Santo con potenza possa scendere su di noi. Vieni Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre e con il Figlio suo hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone, tienici stretti a te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, vogliamo iniziare questo nuovo incontro, in questo nuovo anno, innanzitutto donando a tutti voi l'augurio di un 2014 sereno, di pace, ma anche un anno che sia pieno di speranza per un futuro migliore, un futuro che tutti noi cristiani dobbiamo augurarci ed attendere. Infatti il tema di cui voglio parlare questa sera, voglio meditare insieme a voi, è proprio il tema della speranza. Mi è venuta in mente la frase di Paolo nella lettera ai Romani, dove scrive: la speranza poi non delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, datoci in dono. Ecco, allora questa frase che noi possiamo trovare nel capitolo 5 della lettera Romani al versetto 5, ecco, vogliamo meditarla insieme e cercare di capire dove noi in questo momento possiamo trovare ancora la speranza. Ecco, in questo mondo, in questa epoca veramente difficile, che stiamo vivendo in Italia con le varie problematiche, quindi non soltanto problemi a livello mondiale ma anche a livello di economia nazionale, dove sembra che la speranza non ci sia più, dove sembra che siamo circondati o cerchiati da tutto ciò che non ci promette nulla di buono per il futuro, dove noi quando ogni giorno ascoltiamo e guardiamo il telegiornale vediamo che è sempre un bollettino di guerra, un bollettino di omicidi, di suicidi. Ecco, sembra proprio che il popolo e anche il popolo di Dio abbia perso la speranza. Ma noi cattolici, noi cristiani, noi uomini e donne del nostro tempo, anche uomini e donne del diritto, dove possiamo attingere la nostra speranza? Qual è il fondamento della speranza? Quali sono le condizioni indispensabili perché la speranza possa sorgere nel nostro cuore e non sia soffocata da tutto ciò che ci circonda, da tutto ciò che accade? Ecco, noi abbiamo un esempio molto bello, un esempio eclatante che noi troviamo nella Bibbia e lo vediamo proprio nel nostro padre della fede, lo troviamo nella storia di Abramo. Abramo che è stato proprio considerato e chiamato ad essere il padre di molti popoli. E perché Abramo ha ottenuto questo titolo? Perché Abramo è il padre di tutti i popoli? Perché ha avuto una fede grandissima in Dio, nelle sue promesse, perché ha creduto fermamente alla promessa di Dio, non solo ha creduto, non solo ha avuto fede, ma Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza, dice la parola, e proprio perché ha sperato contro ogni speranza è divenuto padre di molti popoli. Quindi praticamente la fede unitamente alla speranza ha fatto sì che in lui si potesse veramente, concretamente realizzare le promesse di Dio. Quindi lui non è venuto meno nel momento della prova, non è venuto meno, non è venuta mai meno la sua fiducia in Dio, ha sperato contro ogni speranza. E allora che cos'è questa speranza? Quand'è che Abramo ha sperato e quand'è che noi dobbiamo sperare? Abramo non ha sperato perché ha trovato una circostanza ottimale, perché ha visto una realtà diversa da quella che si stava prospettando. Abramo ha sperato, come dice la parola, contro ogni speranza, il che significa che la realtà era diversa da quella promessa da Dio. Vi era una realtà intrisa di difficoltà e quella realtà che noi stessi oggi viviamo, una realtà non rosea, una realtà economica, una realtà fiscale, una realtà a tutti i livelli non rosea, quindi molto difficile, ma proprio guardando alla realtà ecco che Abramo non si ferma alla realtà, cioè ciascuno di noi, così come Abramo, non deve fermarsi alla realtà, non dobbiamo guardare semplicemente con gli occhi visibili, ma dobbiamo guardare anche con occhi spirituali, così come Abramo è rimasto attaccato alla fede, alla promessa che Dio gli aveva fatto: io ti darò una generazione, io ti darò un popolo, io ti ho promesso questo e tu devi avere fede che ciò si realizzerà. Ecco che Abramo è rimasto fedele, si è abbandonato a Dio ed ha avuto speranza contro ogni speranza. Facciamo una breve pausa per iniziare a meditare insieme. Speranza, dicevo, non nasce dall'individuazione di possibilità quindi ottimistiche o di prospettive rose, ma essa ha un suo vero ambiente nella percezione di difficoltà reali. Quindi, parlando di Abramo, possiamo dire che lui aveva la piena percezione del problema. E in questo passo non si parla semplicemente della fede di Abramo, ma anche della sua speranza, dicevo, contro ogni speranza, proprio perché la situazione in cui egli si trova, al momento in cui riceve la promessa del figlio, è contraria al contenuto di quanto gli è promesso. Quindi il momento in cui Abramo viene messo totalmente alla prova, che era quella appunto di sacrificare quel figlio che rappresentava invece la sua promessa, quindi sembra quasi che il Signore gli dia una cosa che poi gli va a togliere, ecco che Abramo si è fidato, potremmo dire ciecamente, completamente, si è abbandonato e ha sperato che nonostante questa richiesta da parte del Signore potesse accadere qualcosa, si realizzasse in ogni caso la promessa di Dio. Ed è stato proprio questo che ha fatto sì che l'angelo del Signore ha fermato la sua mano e gli ha detto di non uccidere suo figlio Isacco. Ecco, proprio questa speranza, questa fede deve essere l'esempio che noi dobbiamo prendere in considerazione proprio anche nei nostri tempi. E allora il tutto ciò può essere se noi abbiamo un vero rapporto con il Signore, se noi siamo legati a Lui, potremmo dire a doppio filo, se noi siamo abbandonati a Lui, se noi crediamo nelle sue promesse per la nostra vita, nelle sue promesse per la nostra nazione, nelle sue promesse per il mondo intero. Ecco che quando noi guardiamo la nostra vita nella prospettiva di Dio, riusciamo a scorgere nell'oggi di Dio e l'oggi di Dio anche nella difficoltà reale, attuale, nel momento in cui noi la stiamo vivendo, e questo lo possiamo vedere a tutti i livelli, non soltanto a livello personale ma anche mondiale. Il Signore salverà il mondo e di questo noi ne abbiamo certezza, dobbiamo averne certezza. E come possiamo avere questa certezza, questa speranza? Anche nel fatto che proprio Paolo ce lo ricorda: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, datoci in dono. E come lo Spirito Santo è nei nostri cuori? Lo Spirito Santo è nei nostri cuori nel momento in cui noi siamo in armonia con il Signore, noi siamo in collegamento con Lui, in abbandono alla sua legge, in coerenza alla sua legge. Quando io non mi stacco dalla sua legge, quando io non metto al primo posto il mio io rispetto a Dio, ecco che c'è in me quell'atteggiamento positivo di abbandono e di speranza, nonostante io possa guardare e vivere nella mia vita o guardare attorno a me cose che non sono positive, cose che in apparenza sembrano contrarie addirittura alla volontà di Dio. Perché noi sappiamo che anche le prove che accadono nella nostra vita possono essere prove per la nostra santità, per la nostra mortificazione, comunque per la nostra perfezione spirituale. E allora noi dobbiamo considerare che tutto è buono, tutto ciò che ci accade è buono, vedere il buono in tutto quello che ci accade. Per la gloria di Dio accettare anche la sconfitta, accettare il fallimento, accettare la prova, proprio come lo ha accettato Abramo, in modo che il Signore possa veramente manifestare la sua gloria su ciascuno di noi, la sua gloria sul mondo intero e anche sulla nazione italiana. Allora noi come possiamo fare ad alimentare questa speranza, questo abbandono? Sicuramente in questo rapporto personale con Dio che avviene attraverso la preghiera. Se noi abbiamo un rapporto con Dio, abbiamo il desiderio anche di colloquiare con Lui, quindi di pregarlo, di metterci in ascolto delle sue promesse per la nostra vita, in modo che ciascuno di noi non decida della propria vita da solo, non decida delle realtà professionali da solo, ma scruti tutto sotto lo sguardo di Dio, rimetta tutto alla volontà di Dio, e lo fa mettendosi in orazione, mettendosi in meditazione, mettendosi in ascolto del Signore, e per trovare in Lui e solo in Lui la speranza laddove ci viene a mancare, laddove viviamo un momento di buio profondo o totale. Ecco, facciamo ancora una breve pausa per continuare a meditare.
Salir por el rey.
Ecco, allora vi dicevo di rimanere lieti nella speranza anche nei momenti della tribolazione. Infatti, all'inizio della parte nella lettera ai Romani abbiamo anche un'ulteriore raccomandazione, che è una raccomandazione alla gioia a causa della speranza. Siate lieti nella speranza, lo leggiamo nella lettera ai Romani capitolo 12, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Ecco, in queste cinque esortazioni, che sono chiaramente evidentemente collegate, l'idea della speranza si collega con la tribolazione e si completa con la preghiera, la sensibilità fraterna e la condivisione. Ecco quello che vi stavo appunto dicendo prima. Soltanto nella preghiera, nella contemplazione, noi possiamo avere quell'abbandono in Dio, quel colloquio con il Signore e comprendere le sue promesse e dalle sue promesse alimentare poi la nostra speranza. Perché la speranza, dicevo prima, significa rimanere fermi nell'oggi di Dio. Quindi io non guardo la prova presente, ma guardo la promessa, ciò che Dio mi ha promesso. Se Gesù ci ha promesso la gioia eterna, ci ha promesso la gioia anche su questa terra, ci ha promesso di amarci, di dimorare in noi quando noi siamo in Lui, ecco che noi credendo alla sua promessa abbiamo speranza anche nel momento del buio, anche della tenebra, anche nel momento della prova, della aridità spirituale potremmo dire. E quindi proprio da questo collegamento, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera e solleciti per le necessità dei fratelli. Ecco come noi giuristi possiamo essere solleciti nelle necessità dei fratelli, mettendoci a servizio, quindi con la nostra professione, mettendoci a servizio anche laddove magari non c'è un ritorno economico o quando il ritorno economico non è sufficiente, magari per coprire tutto il tempo professionale che una pratica ci richiede. Questo significa essere premurosi nei confronti dei fratelli, quindi non essere schiavi della nostra professione, ma utilizzare la nostra professione come strumento per la nostra santità, per la nostra santificazione, per metterci al servizio anche del Signore, perché anche attraverso di noi si possa realizzare le promesse di giustizia e di verità per i nostri clienti, che sono i nostri fratelli. Ecco, quindi vedere anche la nostra professione di avvocato sotto questo punto di vista, io mi metto al servizio del fratello, che è il mio cliente, per la gloria di Dio e perché si realizzi in lui la promessa di giustizia che Dio ha anche per lui. Quindi ecco che anche attraverso professione, nel nostro piccolo, possiamo essere quegli strumenti di speranza per il nostro prossimo, ecco, per dare speranza che la giustizia potrà essere realizzata, non soltanto quella eterna che sicuramente non sbaglierà mai, ma possiamo farci strumenti di giustizia anche su questo nostro tempo, in questo nostro mondo, attraverso il mondo giudiziario, attraverso le cause che noi dobbiamo proporre o a cui dobbiamo resistere. L'unica cosa, l'unica esortazione, l'unico ricordo da avere è quello di rimanere sempre in comunione con Dio, perché rimanendo in comunione con Dio non siamo tirati dalla parte del maligno, non siamo tirati con la nostra professione a metterci al servizio di qualcuno che non sia il nostro Dio. Ecco perché la coerenza al nostro credo può essere forte soltanto se noi siamo forti nel colloquio con il Signore, forti nella preghiera. E allora la speranza che noi nutriamo nelle promesse di Dio diventano anche lo strumento nostro per essere poi strumenti di speranza per il nostro prossimo, per il nostro cliente, per il nostro fratello. Ecco, io comincerei a chiedere i vostri interventi, possiamo quindi fare una pausa musicale, intanto apriamo i telefoni. Grazie per l'ascolto.
Siete all'ascolto di Radio Mater, stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Apriamo ora le linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 64 60 00. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare al numero di cellulare 331 791 4523. Potete anche inviarci una mail che leggeremo sempre in diretta. L'indirizzo è diretta@radiomater.org. Accogliamo la prima chiamata di questa sera, Maria Riccarda, che ci chiama da Bergamo.
Buonasera Avvocato Anna.
Buonasera.
Sono Maria Riccarda e vabbè, ci sentiamo ogni mese praticamente.
Grazie.
Ogni volta che lei fa la sua catechesi ed è sempre comunque bellissima, non si può dire nulla perché è veramente bella. Cioè lo scopo si vede, l'animo c'è. Però secondo me bisogna darsi un po' più da fare. Allora, adesso le spiego una cosa, Avvocato. Lei giustamente parlava del lavoro, dell'economia mondiale e tutto il resto. Allora, ricordiamoci sempre che Dio ha mantenuto nel deserto per 40 anni gli ebrei, 40 anni e non un giorno. Okay? Allora, se noi facciamo separazioni, divorzi, convivenze, aborti, andiamo assieme ai mariti e le donne degli altri e tutte queste cose qui, al nostro, e poi i padroni delle ditte hanno magari 2 o 3 amanti, non si può, avvocato, pensare che un'economia mondiale si possa ristabilire, ok? Quindi dobbiamo proprio tutti ritornare indietro. Un solo matrimonio, un solo marito celebrato davanti a Dio, fermare i sindaci. Poi se lei guarda, e spero che ce l'abbia, il libro Pregate e Pregati, ce l'ha?
Sì,
ecco, allora guardi le prime pagine dove ci sono le virtù principali della fede cristiana. Allora, lei guarda queste 2 pagine dove ci sono proprio tutto l'origine della fine della vita, i 2 misteri principali della fede, i 10 comandamenti di Dio, i 5 precetti della Chiesa, i 7 sacramenti, i 2 precetti della carità, le 7 opere di misericordia spirituale, le 7 opere di misericordia sempre spirituale, le 3 virtù teologali, le 4 virtù cardinali, i 7 doni dello Spirito Santo, poi le beatitudini evangeliche, i precetti,
ecco, per
tutte queste cose qui, i capitali, ecco, allora su queste parole qui, lei lo legga quando è a casa tranquillamente, si può addirittura proprio fare un governo, ok? Però deve essere il governo di Dio basato su tutte queste cose qui. Quindi se noi facciamo una cosa del genere, se tutto il governo praticamente cambia rotta, quindi invece di servire il diavolo come è stato fatto fin adesso, perché fin adesso, avvocato, è stato servito il diavolo, se serviamo tutti Dio, sono 3 paginette, le legga bene, si può costruire proprio anche un partito a parte per tutte queste cose qui. Allora cominciamo tutti a comportarci bene, a riflettere proprio, dire mea culpa, mia massima culpa, il mio lavoro non può andare bene se io porto male al mio padrone, cioè, capito? Non si può, cioè i separati, i divorziati devono ritornare nelle loro famiglie, alle loro case, dai loro figli, cioè un matrimonio e basta, davanti a Dio, allora riprenderà l'economia mondiale, se no state lottando tutti, e ve lo dico perché ho la grazia veramente di aver ricevuto lo Spirito Santo Consolatore e quindi di vedere una goccia di paradiso su questa terra, veramente state lottando contro i mulini a vento, non combinerete nulla di buono, assolutamente, dovete proprio fare un governo basato su queste 3 paginette di pregate. Adesso purtroppo, avvocato, l'ascolto un attimino per telefono perché devo andare a pregare con i separati divorziati che stasera abbiamo l'ora di adorazione. Sì. La ringrazio, le auguro buon anno e rifletta su quello che ho detto, spero che abbia ascoltato anche qualcun altro. Di nuovo, arrivederci, buon anno.
Grazie. Grazie del suo intervento e io le rispondo subito, come magari avrò risposto anche altre volte. Allora, quello che lei dice è esattamente quello che noi speriamo che possa accadere, è una promessa, possiamo dire, di Dio, che tutti si amano, che ci sia un solo matrimonio, che ci siano dei governi che sono al servizio del Signore, e possiamo dire che quello che lei ha detto è, non so se a livello utopistico o di speranza, è quello che si prefigge la nostra associazione, che al momento non si è ancora riuscita a realizzare. Perché? Perché chiaramente bisogna partire dalla conversione dei cuori, per questo che noi ogni volta quando ci incontriamo, quindi sia quando ci incontriamo attraverso la radio, che possiamo dire che anche questo è un momento di incontro, di preghiera dell'associazione Avvocatura e Missione, e così quando ci incontriamo nelle nostre piccole equip, come vedete noi invochiamo sempre lo Spirito Santo per gli avvocati, magistrati, politici, per chi ci governa, per coloro che detengono le sorti delle nazioni. E perché facciamo questo? Facciamo questo perché sappiamo che le cose impossibili le può fare solamente lo Spirito Santo, quindi non ci si può limitare a dire tu politico vai al governo e amministri la cosa pubblica in questa maniera, tu marito vai a casa e ritorna da tua moglie, lui non lo fa, neanche il politico lo fa, se non c'è proprio una forte unzione dello Spirito Santo, se lo Spirito Santo non tocca il cuore di queste persone, e noi per quello stiamo lavorando e pregando, ecco, sperando che la nostra associazione si possa diffondere sino agli estremi confini della terra, ma secondo la volontà di Dio, che possiamo piano piano gettare dei piccoli germi di bene. Ecco, noi possiamo fare questo, le cose difficili o impossibili le può fare solamente Dio. Quindi se il Signore ha stabilito che tutti i mariti ritornino nelle proprie case, ecco, noi preghiamo che ciò accada, preghiamo che il Signore illumini i cuori di tutte le persone separate, divorziate, che sentano forte il desiderio di ritornare a casa, di ritornare all'unità delle proprie famiglie. Il nostro compito è questo, di pregare e di evangelizzare, testimoniare, predicare, organizzare eventi, incontri, e non possiamo con il fucile dire a una persona tu devi fare questo perché questo è volontà di Dio. Il Signore ci ha lasciati liberi di scegliere il bene e di scegliere il male. Purtroppo per coloro che scelgono il male avranno poi da rendere conto al Signore. Quindi noi con il nostro piccolo, nel nostro piccolo ci stiamo provando. È proprio la nostra missione, quella dell'associazione, proprio perché tutta la società possa ritornare alla volontà di Dio. Io la ringrazio del suo intervento e chiedo sempre preghiere per noi e per le nostre intenzioni. Grazie.
Abbiamo ricevuto anche una mail e dice così: l'augurio di Papa Francesco per un anno di pace e giustizia è un augurio di speranza concreta? Gli avvocati danno quasi sempre una speranza, anche se qualche volta è una falsa speranza, altre volte speranze eccessive. Come ci si deve comportare? Tanto poi nessuno è perfettamente deontologicamente corretto.
Allora, ci sono varie problematiche. Allora, nessuno è sempre corretto, questo non lo si può dire, anzitutto è un giudizio, perché noi non sappiamo in coscienza quando un avvocato dà un consiglio, se lo dà perché è in retta coscienza o no. E ci sono occasioni, possono esserci, in cui l'avvocato magari dà delle eccessive speranze, e perché magari lui vede, impostando la causa, vede probabilmente che ci sarà una vittoria. Magari a volte non è colpa dell'avvocato se uno perde una causa, ecco, se vogliamo parlare in termini concreti, e a volte può essere colpa del magistrato che non si è letto le carte, può essere colpa del magistrato che non conosce la normativa, oppure può essere negligenza. Ecco, possono esserci tante altre circostanze che poi non ci danno quella vittoria che noi ci aspettiamo. Vogliamo sperare che gli avvocati non diano, o sperando che siano veramente pochi, quelli che danno delle false speranze laddove proprio la speranza non c'è. Nel senso che se l'avvocato, è quello che noi vogliamo combattere, lavora soltanto per il suo tornaconto e non per il servizio leale e corretto nei confronti del cliente, è chiaro che magari potrà dare delle speranze di vincita di una causa quando proprio la speranza non c'è, la causa è totalmente infondata. E qui c'è il richiamo alla correttezza, alla deontologia, a principi etici che l'avvocato deve tenere in considerazione. Ma è anche vero che non possiamo dare sempre le colpe all'avvocato, a volte purtroppo sono anche clienti che vogliono litigare a tutti i costi e quindi poi si vanno a cercare l'avvocato che si mette al loro servizio. Ecco, e quindi poi qualche avvocato che vuole anche lui litigare o per fare l'interesse che il cliente vuole, lo si trova. Quindi diciamo che l'onestà deve essere da ambo le parti, sia da parte dei clienti, che devono solamente cercare la verità e la giustizia, e da parte anche degli avvocati, che devono essere strumenti di verità e di giustizia. La ringrazio.
Abbiamo in linea Teresa che ci chiama da Como.
Buonasera. Buonasera avvocato.
Buonasera Teresa.
Volevo riferirmi ancora. Buonasera. Riguardo ai politici,
sì.
Se permette.
Prego.
Veramente siamo proprio quei politici un pochettino stanchi tutti, perché quando si tratta di votazioni ci portano tutto nel palmo della mano. Il popolo è sovrano. Il popolo è sovrano e comanda loro. Però quando si tratta di fare leggi orrende, di aborti, di sposare donne con donne, uomini con uomini, e questi sono i politici, ma il popolo è sovrano. No. Le leggi sono tutti per il popolo, però fanno quello che vogliono. Poi, quando che devono aiutare i poveri, io ho una pensione misera, pago l'affitto, ho da aiutare i figli 4 anni che è disoccupato. Io fino un attimo fa ho pianto, io ho pianto e mi vergogno, ho 76 anni. E devo aiutare mio figlio con quella pensione che ho di 400 euro. E lui anche deve pagare l'affitto, vivere, e ha 45 anni. Non ha coraggio neanche di chiedermelo. E io dargli 100 euro a lui, me lo tiro fuori dalla mia bocca. Però lui è tanto dignitoso che non li vuole. Dice, mamma, facciamo metà per uno. E questo me, io sono tanto preoccupata. E poi vengono a proclamarci nelle piazze, il popolo è sovrano, noi siamo per il parto del popolo. Ma cosa fanno per il popolo? Tutti i partiti prendo, tutti, non ce n'è uno, non ce n'è uno santo, non ce n'è uno che abbia fatto la parte del popolo sovrano. A questo punto il voto chi lo daremo, tanto che invocano il voto? Io mi domando, Signore, manda il tuo Santo Spirito e fa pulizia.
Eh sì, signora.
Veramente, ho una grande tristezza nel cuore. E chi mi dovrebbe ascoltare, qualche politico, dovrebbe anche prendere, non le bustarelle, non i milioni di pensione, e non una lira che io devo rendere conto i redditi con 400 euro. E loro si fanno le buste, in più per un favore le bustarelle. Questo lo sappiamo tutti che fanno così. E sia le regioni, sia i governanti, sia tutti. E allora come andremo a finire? Il Signore avrà ancora da portarci nel deserto 40 anni, avrà la carità di portarci nel deserto?
Ecco, io cosa posso dirle? Che le sono vicina, a lei e a tutte le persone che vivono un disagio economico in questo momento. Possiamo dire quello che ha detto lei, ecco, dobbiamo invocare che lo Spirito Santo faccia pulizia. Pulizia nei cuori, che scardini dai cuori di tutti la melma, la corruzione, la malvagità, l'egoismo, ecco, e che sorgano cuori nuovi. Signore, l'ho promesso, vi darò cuori nuovi. Ecco, speriamo che il Signore dia cuori nuovi, che la nostra preghiera, anche in questo momento, in ogni momento in cui noi la eleviamo al Signore, e che faccia sorgere nuovi politici, dei cuori nuovi. Ecco, quindi, perché effettivamente, come dice lei, non sappiamo chi votare, perché poi quando si va al governo, anche magari quel politico onesto sta insieme agli altri, non ha potere per fare alcunché. E allora che possiamo fare? Chiedere veramente l'intervento del Signore e far sì che uomini nuovi vadano al potere con un desiderio veramente di esercitare la professione per il bene comune, per il bene degli altri. Io la ringrazio del suo intervento, le sono vicina, così come posso essere vicina con la preghiera a tutte, ne sono tanti che vivono purtroppo in questo tempo questi disagi. Ma noi non dobbiamo abbatterci, perché comunque la speranza non ci è stata mai tolta. Noi siamo uomini e donne di speranza. E poi il Signore promette la beatitudine, le beatitudini per coloro che ora soffrono, che sono perseguitati a causa della giustizia, a loro che sono poveri. Ecco, quindi confidiamo nel Signore sempre, che attraverso di Lui possiamo avere il pane quotidiano. Non vogliamo chiedere molto, vogliamo chiedere per ciascuno, per tutti, il pane quotidiano, e che lo Spirito Santo faccia veramente pulizia nei cuori di tutti coloro che detengono le sorti delle nazioni. Grazie Signora per il suo intervento.
Siete all'ascolto di Radio Mater, stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Rinnoviamo il numero di telefono per chi volesse intervenire in diretta, è lo 031 64 60 00. Potete scriverci un messaggio, il numero di cellulare è 331 791 4523. Se volete scriverci una mail, l'indirizzo è diretta@radiomater.org. Abbiamo in linea Valeria che ci chiama da Padova.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, dottoressa.
Sì, mi dica.
Perché ho acceso ora la radio.
Sì.
E volevo dirle una cosa, il matrimonio è sacro. Io ho 51 anni che sono sposata e 51 anni che lotto per tenere il mio matrimonio unito. Sono passati di tutti i colori e dopo 51 anni io mi trovo la famiglia unita, però con l'aiuto di Dio. senza l'aiuto di Dio la famiglia non rimane unita. Ci vuole l'umiltà, il perdono e cercare anche sempre di venirsi incontro, di aiutarsi, di sostenersi e di amare la famiglia, di perdonare il proprio coniuge. E questa è una lotta che si deve fare quando ci si sposa, si deve sposare, quando uno si sposa deve avere dei valori, deve cercare la famiglia, deve amare la famiglia, perché la base di tutto è la famiglia. Io ho lottato una vita perché mio marito era un uomo che la famiglia non l'ha mai sentita, però io non ho mai mollato, mai. Mi sono trovata contro tante persone, separati, no, io devo ringraziare Dio che dopo 51 anni posso dire Signore, posso anche andarmene in pace, perché la mia famiglia ha trovato la serenità, la pace e la fede. E prego il Signore che queste ragazze giovani cerchino la fede, cerchino la preghiera, perché senza di questo non si fa niente. Io ho finito, vi ringrazio.
Io la ringrazio, Signora, la ringrazio per questa sua testimonianza, testimonianza di vita, testimonianza di fede, e pensavo che proprio nella formazione che di solito le parrocchie fanno per i ragazzi, i giovani che si devono sposare, ecco, sarebbe bene che persone come lei potessero andare a rendere la propria testimonianza, che sarebbe molto più istruttivo magari di colloqui, che a volte non sono neanche molto formativi, perché a volte mi capita di sentire, quando perlomeno noi abbiamo fatto come associazione convegni sul sacramento del matrimonio, ecco, colleghe che mi dicono, ecco, ho capito cos'è il sacramento dopo che ho fatto il corso da voi, perché con la formazione ricevuta in parrocchia non avevo capito cosa significasse veramente il matrimonio. E allora ci vorrebbero donne che hanno veramente lottato, come dice lei, per mantenere unita la famiglia. Questa è una grande testimonianza che potrebbe essere di esempio a tante giovani coppie, per cui se c'è qualche sacerdote in ascolto, ecco, io lo esorto a prendere, che ne so, nella propria parrocchia delle coppie anziane che possano raccontare la loro vita matrimoniale, che non è fatta soltanto, immagino, di rose e fiori, ma è fatto appunto di accettazione, di sopportazione, di essere remissivi, di essere così comprensivi, di sopportazione reciproca, ecco, di tutto ciò che conserva l'unità, che appunto una lotta deve essere una lotta reciproca fatta da parte di tutti i due coniugi, perché se la fa anche solamente uno e l'altro magari poi non lo accetta o lo rifiuta. Ecco, quindi io la ringrazio per questa sua testimonianza e spero che tante altre persone possano prendere il suo esempio. Grazie.
Abbiamo in linea Pierangelo che ci chiama da Erba.
Buonasera signora.
Buonasera Pierangelo, mi dica.
Io ho sentito tutto, tutto sì. Per tutto. Dopo 50 anni, dopo 60 anni di matrimonio. Quello abbiamo capito. Ma il sacerdote deve essere lui, il sacerdote. Che deve comunicare lui. È un matrimonio dopo 60 anni fa. Dopo 50 anni non possono più fare matrimonio. Allora, prima di tutto, continuo a leggere la Bibbia fino a quando noi dobbiamo prepararci, dobbiamo ascoltare le parole, quello che dicono loro. Questa è una bella riflessione, con la meditazione del matrimonio. È bello sentire loro sul matrimonio e l'anno della fede. No?
Sì.
Cioè, lei mi parla una cosa così. Dopo 60 anni, 50 anni, allora la Bibbia non c'è. Ma bisogna mettere giù i libri, la Bibbia o qualche cosa, se uno non vuole leggere la Bibbia, il Vangelo, quello che è, dopo 60 anni il matrimonio non c'è più. Ma è una cosa vera, no?
Certo, e quindi come diceva la signora è importante avere anche un rapporto di fede, quindi non soltanto la tolleranza, ma avere anche un rapporto con il Signore. Ecco, quindi io la ringrazio del suo intervento e sicuramente appunto a chiusura quasi possiamo dire che è importante il rapporto di fede che i coniugi devono avere, sapere che loro è un sacramento e che tutto dipende anche dalla grazia di Dio, se loro attingono, se i coniugi attingono la forza e la grazia dal Signore possono anche rimanere uniti anche 50-60 anni. Ecco. Sì, io quindi ringrazio tutti i radioascoltatori di questa sera, coloro che sono intervenuti, e posso dirvi che a Roma abbiamo un appuntamento bello, importante, il 23 gennaio, per cui chi vuole venire il 23 gennaio alle 20:30 presso la chiesa presso la cappella Santa Giovanna Antida che sta in circonvallazione Clodia, che è angolo via Amato, avremo un momento di preghiera, celebrazione eucaristica con Monsignor Dario Edoardo Viganò, che è il direttore del Centro Televisivo Vaticano. Quindi faremo un incontro di preghiera proprio per gli avvocati, indetto proprio dalla nostra associazione, ma tutti sono liberi di poter venire a pregare con noi, partecipare e così dare anche impulso ulteriore alle nostre iniziative, così come l'esorto nelle varie città dove noi siamo, ma anche dove noi non abbiamo ancora messo piede. Se c'è qualche volontario, se c'è qualche persona che ha interesse a proporre momenti di preghiera, proprio come abbiamo detto stasera, a favore dei politici perché abbiano lo Spirito Santo, per i magistrati, gli avvocati, io sono ben felice di questo. Allora potete mandarmi le vostre comunicazioni all'indirizzo email che è info@avvocaturainmissione.it e chi vuole scrivere invece scrive all'associazione Avvocatura in Missione, in via Luigi la Terza numero 30, 00123 Roma. Ecco, io vi ringrazio e vi ricordo che noi siamo in varie città in Italia, potete seguire le nostre iniziative sul nostro sito che è www.avvocaturainmissione.it. Vi ringrazio per l'ascolto e al prossimo mese.
Abbiamo trasmesso Incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 13 febbraio, sempre alle ore 19 e sempre su Radio Mater.
Ed una sposa che è in attesa del suo sposo.
La carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con la Serata Mariana Eucaristica, con il Santo Rosario e l'adorazione a Gesù, guidata da Monsignor Luigi Oropallo della Basilica di Santa Maria all'Impruneta a Firenze. Vi ricordiamo il numero di telefono per intervenire nella